de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a...
87.9 Radio Onda Rossa, sono le 18.04, iniziamo quindi questo pomeriggio con Mezzedes, il contenitore redazionale di Radio Onda Rossa, che va in onda il martedì, mercoledì, giovedì e il lunedì, a quest'ora il lunedì alle 18.30. Oggi ci occuperemo di due argomenti e intanto vi do il nostro numero di telefono 06 49 17 50, se volete scriverci la mail ondarossa@ondarossa.info e comunque sempre attenzione al sito www.ondarossa.info, perché soprattutto cliccando sul banner che ha lanciato la campagna di radio abbonamento, se non l'avete ancora fatto, siete caldamente invitati e invitate a sottoscriverlo. Noi abbiamo chiamato questa campagna 30 per 1000, perché sono 30 euro per 1000 sostenitori e sostenitrici, per arrivare alla cifra di 30.000 euro, che è quella proprio all'osso che ci garantirebbe un anno almeno economico di relativa tranquillità. E quindi chi non l'ha ancora fatto è invitato, invitata a sottoscrivere, a sostenere la radio, perché noi parliamo a questi microfoni anche grazie, insomma, al fatto che dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo un po' occuparci anche del materiale tecnico che ci serve, a tutto il resto pensiamo noi, ma questo non ce la facciamo a sostenere da soli, da sole, la, insomma, il peso economico di mandare avanti una radio. Allora, dicevo, oggi due argomenti. Il primo di cui parliamo è quello che campeggia sulle pagine di tutti i giornali da qualche settimana, ed è questa epidemia di coronavirus. Ancora non è stato dato un nome, se non sbaglio, a questo virus, e quindi ci sembrava anche il caso di fare un po' chiarezza per quello che possiamo, perché le notizie in effetti sono le più disparate e anche controverse fra di loro. Poi il discorso è che dalla Cina arrivano comunque notizie sul numero dei morti, purtroppo, delle persone che hanno contratto questa malattia, ma poi al di là delle misure che lo Stato cinese sta prendendo, poi ancora non è chiaro nemmeno qual è il meccanismo di trasmissione, al di là, insomma, di quello che normalmente i coronavirus adoperano, possiamo usare questo termine per passare da un corpo all'altro, del resto quello è il loro mestiere, sopravvivere in un organismo ospitante a suo malgrado. E allora con noi oggi c'è una compagna, un'infermiera che proprio si occupa di infettivologia e di epidemiologia, e quindi credo che sia il modo migliore, insomma, per quello che ci riguarda, di parlare di questo argomento. E quindi la prima cosa che ci sembra importante chiarire è di che cosa si tratta, cioè che cos'è un coronavirus, perché è così virulento, come si trasmette, per quello appunto che si sa già su questo tipo di organismi.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio, insomma, di divulgazione scientifica,
sì,
oggi.
Un momento, la sigla di Quark, c'è poco da ridere comunque.
E, allora sì, darò insomma un po' delle informazioni che forse possono essere utili, anche visto che un minimo si basano su evidenze scientifiche, un po' anche al fatto di cercare di evitare e capire meglio di che cosa stiamo parlando e cosa si tratta, soprattutto perché dal punto di vista mediatico naturalmente escono tantissime notizie, a volte anche fake news, che naturalmente hanno lo scopo di creare il panico spesso e paranoie nelle persone. E, allora, come diceva la compagna, alla fine del dicembre 2019 in Cina e in una zona ben precisa, soprattutto nella città di Wuhan, che è una città molto grande di 11 milioni di abitanti, quindi la grandezza più o meno di una città come Londra, cominciano a esserci dei casi di polmonite. Una polmonite che sembra una polmonite un po' diversa dalle altre, e che comunque su questa polmonite viene subito identificato l'agente patogeno, che è un virus, però sembra essere un tipo, cioè tra virgolette, nuovo di virus. In realtà viene identificato un coronavirus, ma un nuovo ceppo di coronavirus. Allora, adesso spiego un po', insomma, che cosa sono questi coronavirus, perché in realtà già un po' li conosciamo. E sono un gruppo di virus praticamente che sono detti corona, in realtà perché sulla loro membrana hanno delle protuberanze, che in realtà poi sono delle proteine, che lo fanno assomigliare un po' ad una corona, quindi è per questo che vengono chiamati così, e che portano dei sintomi che possono essere nella maggior parte dei casi respiratori, e nella maggior parte dei casi anche lieve. Per esempio, il comune raffreddore spesso è portato da un coronavirus, e naturalmente non provoca, a parte il raffreddore, insomma, dei sintomi come a livello delle alte vie respiratorie, non provoca altri sintomi gravi, ma può portare anche meno, ma anche sintomi gastrointestinali. E tra questi coronavirus, oltre a quelli che portano sintomi lievi come il raffreddore, ne conosciamo due che forse qualcuno o qualcuna di voi ricorderà, che sono la SARS, di cui insomma abbiamo avuto un'epidemia che partì sempre dalla Cina nel 2002-2003, e la MERS, che è un'altra epidemia che partì dall'Arabia Saudita, sempre dovuta ad un coronavirus. E questi due virus, praticamente la SARS e la MERS, però portarono sintomi un po' più severi rispetto al comune raffreddore, perché portarono a polmonite, anche a diversi casi di decessi, quindi sintomi molto più pesanti. Questo nuovo ceppo di coronavirus, che è partito dalla città di Wuhan, e precisamente sembra che ci sia un collegamento con il mercato del pesce e degli animali vivi in questa città, sembra molto simile al virus, il coronavirus della SARS del 2002, nel senso che è stato già studiato in parte il genoma, e la maggior parte del genoma sembra simile, però siccome è un nuovo ceppo, appunto, sicuramente ci riserva e ci riserverà un po' delle nuove sorprese, che a volte non sono forse molto piacevoli. Però io voglio fare una premessa: il fatto che, essendo un nuovo ceppo, molte informazioni sono ancora in via di naturalmente investigazione, di studio, quindi su alcuni elementi ancora non possiamo con certezza dare delle informazioni proprio certe, come diceva anche la compagna, perché appunto c'è bisogno ancora di tempo per studiare i vari casi che naturalmente vengono ricorrerati, per studiare meglio il genoma. Per cui
per ora questi studi si fanno solo sui casi, per esempio presumo li stiano facendo in Cina, oppure nei paesi dove si sono verificati questi casi, perché non risulta che i cinesi abbiano, diciamo, mandato, che ne so, dei campioni, no, da altre parti. Cioè, questo non lo possiamo sapere, però per adesso notizie di questo tipo non arrivano. Quindi quando si viene, diciamo così, in possesso del virus si può studiare, altrimenti si possono fare solo ipotesi.
Sì, sì, esattamente. Sicuramente adesso, sulla base dei dati che si hanno, i ricercatori, gli epidemiologi stanno facendo degli studi in base a delle probabilità, in base appunto a dei dati che loro utilizzano per fare delle analisi in prospettiva. Quindi però ogni giorno naturalmente abbiamo un pezzetto in più, nel senso che comunque si sta andando abbastanza veloci con l'informazione. Anzi, ogni giorno, se a parte la stampa, se si aprono gli articoli scientifici di giornali come Lancet, Nature, veramente c'è una produzione di letteratura scientifica che va proprio a un ritmo accelerato, quindi e questo insomma ci fa anche piacere. E allora, quello che volevo poi spiegare è naturalmente da dove vengono i coronavirus, e anche questo nuovo coronavirus. Sì, che è vero, non ha un nome, però viene chiamato nuovo 2019 coronavirus. Per adesso gli è stato dato questo nome. praticamente come è accaduto per la SARS e per la MERS, probabilmente, e anche questa non è, cioè nel senso, la notizia certa è che sicuramente questo virus a un certo punto è passato dall'animale, quindi da probabilmente dagli animali vivi che si trovavano in questo mercato del pesce, probabilmente alcuni anche malati, ha fatto questo passaggio, questo salto dalla specie animale alla specie umana, o perché è mutato o probabilmente anche perché in alcuni paesi come la Cina, data la gran numero di popolazione e gli stretti contatti che spesso la popolazione ha con gli animali vivi, perché ci sono molti di questi mercati in cui si vendono o si macellano animali vivi, il virus ha avuto la possibilità di passare quindi da un animale a la specie umana. Allora, per questo nuovo coronavirus stanno uscendo tutte queste notizie che forse è il serpente. Allora, ancora non è dato sapere, non è certo quale sia l'animale da cui ci sia stato il passaggio all'uomo. Di sicuro diciamo che possiamo dire che probabilmente è un mammifero, perché per esempio, essendo questo nuovo coronavirus simile a quello che ha provocato l'epidemia di SARS, nella SARS praticamente l'animale da cui il virus è saltato all'uomo era un animale, sia zibetto,
in realtà
è insomma un animale che qui in Italia non conosciamo, però
si parla di pipistrello, che è un mammifero, lo ricordo.
Sì. E invece, per quanto riguarda la MERS, questo coronavirus che provocò l'epidemia, che era partita dall'Arabia Saudita, invece era il dromedario.
E dal dromedario, mammifero.
Esatto, quindi fece questo salto. E però diciamo che una volta che il virus è passato all'uomo, spesso, come avvenne anche nella SARS, comincia il passaggio interumano, cioè da uomo a uomo. Allora, in questo nuovo coronavirus, fino a diciamo pochi giorni fa c'era il dubbio che ci fosse anche questo passaggio, però siccome adesso ci sono appunto, soprattutto un caso in Vietnam che naturalmente si è contagiato non perché era stato in Cina, ma perché un familiare che era stato in Cina gli ha trasmesso il virus, sembra che insomma sia quasi certo il passaggio
da persona a persona.
Esatto. E allora però cioè nel senso, uno si chiede, ma è come tra persona a persona, come faccio a contagiarmi? Allora, è chiaro che comunque sia ci deve essere un contatto abbastanza ravvicinato con la persona, e diciamo che questo contatto ravvicinato deve essere almeno di 2 metri, e poi con un tempo nello stesso ambiente, in un tempo abbastanza prolungato, e senza naturalmente nessuna protezione, quindi nessuna mascherina, quindi il contagio avviene così. Infatti spesso, purtroppo, nel caso di queste epidemie, tra le persone più a rischio ci sono i familiari che si prendono cura delle persone malate, proprio perché a volte, essendo insomma persone tra cui c'è un legame forte di affetto, uno non prende precauzioni e aiuta insomma l'altro. E anche, purtroppo, come è successo in molte epidemie, vorrei ricordare anche quella di Ebola, gli operatori sanitari, perché soprattutto all'inizio dell'epidemia, non sapendo bene di che cosa si tratta, in alcuni paesi, forse probabilmente in Cina no, anche se poi dirò qualche informazione su come stanno arrivando i presidi di protezione, cioè con molta lentezza, quindi gli operatori sanitari soprattutto nella città di Wuhan hanno difficoltà anche a proteggersi, e questa è una cosa anche grave, perché
sì, ho visto riprese televisive fatte in Cina dove ci sono operatori, cioè non so se siano proprio operatori, comunque quegli scafandri tipo i film eccetera, che hanno imperversato sull'argomento virus, e quelli con la mascherina, semplicemente con la mascherina.
Purtroppo
che sono esaurite, non cercate di fare le mascherine nemmeno qui in Italia, perché ovviamente poi arriva il contagio, quello sì, mentale, sono sparite le mascherine, sì, ma torneranno.
Però insomma, ecco, questi sono i contatti stretti, vuol dire proprio questo. Poi volevo anche accennare a come effettivamente si trasmette il virus. Innanzitutto, ecco, sul periodo di incubazione, cioè da quando una persona viene a contatto in qualche modo con il virus fino al momento in cui la persona sviluppa i sintomi, diciamo che sono stati ci si è un po' rifatti a quelli che erano anche i dati sulla SARS. In realtà si è deciso e grandi organizzazioni, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i CDC di Atlanta, che appunto sono il centro per il controllo e la prevenzione delle infezioni negli Stati Uniti, e poi i CDC in Europa, e hanno detto che più o meno il periodo di incubazione va da 2 a 14 giorni, ma anche, diciamo, questo periodo è preso un po', non è proprio certo, ma come per esempio per l'Ebola non è certo il numero dei giorni, ma è sicuro che da 2 giorni a 21 giorni, quello è il periodo di incubazione. Per questo coronavirus più o meno è circa da 2 a 14, quindi 2 settimane. Come si trasmette? Allora, abbiamo detto che il passaggio poi dall'uomo all'uomo è attraverso le goccioline di saliva che una persona, naturalmente, che ha già i sintomi, e poi diremo quali sono questi sintomi, nel momento in cui tossisce o starnutisce senza, poi diremo anche proteggersi, senza proteggersi, praticamente, e butta fuori queste goccioline di saliva. Queste goccioline in cui il virus si trasmette possono arrivare a un'altra persona, naturalmente in una distanza minima tra 1 a 2 metri, non di più, cioè più.
Senti,
di 2 metri.
Questo tipo di virus, no, che non vive al di fuori di un organismo, quanto sopravvive all'esterno?
Allora, in realtà queste goccioline possono arrivare sugli oggetti, in qualche modo contaminarli, ovviamente oggetti che sono intorno alla persona malata, però su questo virus ancora non ci sono dati per dire quanto può sopravvivere all'esterno. Però per esempio ci sono altri virus, come quello che è il norovirus, che è un virus in realtà che dà dei sintomi gastrointestinali, che può arrivare a sopravvivere dalle 8 ore alle 2 settimane. Però è chiaro che questo virus, il norovirus, non è proprio paragonabile, certo, anche no. Porta altri sintomi, però giusto per dare un'idea, comunque sia, ma naturalmente questo oggetto deve essere stato contaminato. Ecco. Per questo, scusa, no, solo che a volte, per esempio, soprattutto nelle strutture ospedaliere, è chiaro che è importante fare anche una buona decontaminazione degli ambienti per evitare poi un contagio indiretto, cioè attraverso, insomma, gli oggetti.
Senti, parlavamo dei sintomi, no? Che sono, può sembrare un'influenza, no? Diciamo, sì. Quindi sono sintomi che all'inizio tu non individui, magari dici c'ho raffreddore, quindi sono quelli di una normale influenza, che poi diventa polmonite. Cioè questa è la, diciamo, poi la causa di morte, ovvero non tutti quelli che contraggono il virus muoiono, perché anche le cifre che arrivano dalla Cina, tu mi parlavi di 4.600 casi ufficiali in Cina, di cui ha parlato il governo, 800 morti mi pare.
No, o no, 400. No, 106 morti.
Io ho letto, no, 800, ho detto una stupidaggine, però ho letto, ho sentito 400 oggi. Comunque, diciamo, quindi una percentuale che adesso non sono in grado di fare, che non sono brava in matematica.
2,5%.
Che però è più alta delle, diciamo, di una normale, diciamo così, polmonite virale. Hai capito cosa voglio sapere?
Allora, innanzitutto, no, quello che voglio dire è il fatto dei sintomi, nel senso che questo virus può portare sintomi più lievi, come dicevi tu, che possono essere febbre, tosse e a volte sì, delle difficoltà a respirare.
Catarro, che poi, diciamo.
Sì, che poi non è detto che si evolvano in una polmonite. Però in alcuni casi, soprattutto in quelle persone
predisposte,
che,
diciamo,
predisposte oppure immunodepresse, oppure sì, che hanno delle, quelle che si chiamano comorbidità, cioè di base hanno anche altre patologie, forse il diabete,
che sono quelle per cui si raccomanda per esempio il vaccino antinfluenzale, no?
Sì. queste persone sono purtroppo a rischio di sviluppare i sintomi più severi, che sono una polmonite, addirittura arrivare a un'insufficienza renale e poi alla morte. Allora, i casi confermati totali sono quasi 4.700 e sono la maggior parte naturalmente in Cina, nella zona appunto della provincia di Wuhan, che adesso mi sfugge il nome della provincia,
sì,
comunque
io credo di non saperlo proprio.
Però ci sono anche casi in diversi paesi asiatici e anche negli Stati Uniti, e anche 4 casi in Europa, 3 in Francia e uno oggi ho scoperto in Germania.
A Pistoia, di cui si sta aspettando.
Beh, diciamo, insomma, i casi sospetti sono diversi anche in Italia, però insomma poi si aspetta il risultato del test. E il caso sospetto naturalmente è un caso in cui ci sono dei sintomi come febbre, tosse, difficoltà a respirare, e c'è però una storia di viaggio dalla Cina, nel senso che poi se uno c'ha solo i sintomi ma non c'è questo elemento che si chiama che è una correlazione epidemiologica, cioè il fatto che uno venga proprio da quella zona in particolare, è chiaro che non possiamo parlare proprio di caso sospetto se le persone per adesso insomma non vengono dalla Cina.
Allora, la provincia però è Hubei.
Ah, Hubei, bravo.
È nella Cina, sì, centrale, vabbè, così.
Però quello che dicevi te della mortalità è, allora, in realtà anche il tasso di mortalità di questo virus è ancora da studiare, cioè nel senso che facendo un calcolo è chiaro che oggi con 4.700 casi e 106 morti possiamo dire che è di 2,5% la mortalità, che anche non è altissima. E ti devo dire la verità, adesso rispetto alla mortalità di una polmonite di un altro tipo virale o batterica, sinceramente non ti so dire, però come prima stavamo discutendo sul fatto che ci sono polmoniti batteriche molto aggressive, come per esempio quella che può essere trasmessa dalla legionella, che uno può prendersi appunto dagli come si chiama?
Non lo so,
no, dagli aereatori, come dai
condizionatori,
scusate, dai condizionatori, che può essere anche molto grave e aggressiva, fino a portare insomma alla persona in rianimazione, ad essere intubata e anche alla morte, se naturalmente non vengono fatti i trattamenti giusti e nel tempo giusto. E quindi io sul tasso di mortalità insomma non
so
dare dei dati ben precisi.
Intanto, sì. È molto bassa quella per malattie dell'apparato respiratorio, diciamo su 100.000, parliamo solo del Veneto, ho trovato questa cosa, ma penso sia un indicatore, il percentuale diciamo su 100.000, 3.000 su 100.000, non lo so.
No, ma è chiaro allora, che poi va fatta pure una distinzione del contesto, se tu stai in un contesto di un paese, non solo di un paese,
certo,
sviluppato in Europa,
certo,
negli Stati Uniti, ma anche in Cina è la mortalità più bassa.
Perché
se andiamo in Africa
è
molto più
appunto
alta.
Il fatto che comunque questa malattia non è di per sé mortale, questo virus,
no,
ti dà, e questo è importante chiarirlo, ti dà queste complicazioni che sono le stesse a cui è esposta una persona che si ammala di polmonite perché magari contrae un batterio, un virus eccetera, in condizioni non di epidemia, e che ha magari appunto dei problemi, una maggiore sensibilità a questo tipo di evoluzione della malattia e così via. Insomma, questo sarebbe importante capirlo. Comunque insomma si forse arriveranno altri dati.
Sì, e poi vabbè, chiaramente essendo un nuovo ceppo ancora non c'è un trattamento specifico, nel senso che sì, ci sono molti antivirali, ma adesso bisognerebbe capire se c'è un antivirale già in uso che può dare dei benefici Anche in questo caso, ma proprio un trattamento specifico per questo nuovo ceppo di coronavirus ancora non c'è, anche se credo che già stanno cominciando, insomma, a lavorarci, soprattutto basandosi sul fatto che, come dicevo prima, il corredo genetico di questo virus è abbastanza simile al coronavirus che portò la SARS, e la stessa cosa vale per il vaccino. Non c'è un vaccino attualmente, ci stanno sicuramente lavorando al vaccino, ma ancora, insomma, ci vorrà del tempo.
Diciamo che
credo.
Il dato sicuramente più impressionante è la velocità di propagazione, e appunto non tanto, diciamo, quindi la virulenza, usiamo questo termine, di questo organismo, e poi appunto è da capire poi al di là dei dati quanto magari quei pazienti che sono stati colpiti da questo virus e poi sono morti avrebbero avuto magari le stesse conseguenze in caso di avessero contratto una polmonite in condizioni, diciamo, non di epidemia di questo tipo. Questo ovviamente
sì, questo il potenziale patogeno di questo virus sicuramente si scoprirà via via questi giorni, anche perché, come ho detto, veramente di giorno in giorno escono, si hanno sempre più informazioni, più dati, per cui si spera che in poco tempo si faccia quella che è una caratterizzazione abbastanza ben precisa di questo virus, che nonostante tutto sembra comunque, ma grazie anche ai nostri media, spaventare un po' le persone, e fino a, purtroppo, questo io è una cosa, insomma, credo molto importante, ad arrivare anche in Italia ad avere episodi, o comunque anche soltanto il modo di esprimersi delle persone che in qualche modo sono caratterizzate da una certa intolleranza e discriminazione verso quella che è la popolazione e le comunità cinesi, che io penso che in un momento del genere debba essere completamente evitata, anzi forse dovremmo essere molto solidali con la popolazione cinese, perché tutto parte da lì. Comunque stanno passando un certo non un bel momento, considerando poi che in quella zona Wuhan, ma anche altre parti della Cina, sono completamente isolati ormai, cioè non ci sono più né aerei né treni che partono da Wuhan. La popolazione, sentivo qualche giorno fa questa corrispondenza anche interessante su Radio 3 di questo infermiere italiano che lavora in uno degli ospedali di Wuhan, che diceva che comunque in qualche modo i rifornimenti alimentari arrivano. Il problema sono i rifornimenti, appunto, come dicevamo prima, dei presidi, sì, soprattutto dei dispositivi di protezione individuale, che sono bloccati alla periferia della città e non arrivano, perché probabilmente chi li deve portare ha paura che poi non può più uscire dalla città, cioè rimane sequestrato a Wuhan. E quindi, però, questo è purtroppo è un problema grave, perché comunque sia, se chi deve curare i pazienti si ammala, siamo proprio in una situazione comincia a essere veramente sempre più complicata.
Gli operatori sanitari sono proprio più esposti,
esatto,
per mille motivi. E comunque il virus anche in Cina, ci sono stati casi a Pechino, a Shanghai, e comunque non so se in tutta la Cina, ma comunque a Pechino, insomma, credo di sì, non si va a scuola, non si va al lavoro, e almeno fino, credo, per questa settimana, e poi vedremo, insomma, quello che succederà. Sulla questione poi anche del mercato e anche del razzismo, questo si collega, no? Io ho sentito proprio con le mie orecchie discorsi del tipo: ma se mangiano qualsiasi cosa i cinesi, allora bisogna considerare che questi mercati sono mercati, ecco, chi ha una certa età si ricorda che una volta fuori dalle macellerie c'erano i polli appesi fuori, no? Adesso sarebbe, te chiudono la macelleria immediatamente, giustamente, però non è che morivamo proprio lì magari sono mercati dove non c'è la possibilità di avere celle frigorifere e così via, per cui magari l'animale si porta vivo e poi se vende vivo al momento si macella, quindi non è da farci tanti discorsi, insomma, sgradevoli. E poi quello che stavi dicendo tu, ci sono già stati episodi. Intanto il commercio cinese è crollato almeno del 50%, sì. Io sentivo stamattina una signora di origine cinese alla radio, che appunto spiegava di un ristorante, o comunque che aveva notizia di questo, che nei ristoranti è calato del 50%. Allora questo attiene pure, io non è che devo, dico alla gente no, andate a mangiare nei ristoranti cinesi, sarebbe assurdo, ma assurdo insomma, non perché non, secondo me non c'è pericolo, ma perché non ha senso fare appelli di questo genere, me ne guardo. Però è pure vero che insomma questo prelude in una situazione come quella italiana che stiamo vivendo, soprattutto grazie a certi politici, è prelude magari a cose più gravi, insomma, no? Che vorremmo non vorremmo vedere.
Assolutamente, comunque non c'è assolutamente nessuna evidenza scientifica che andare a mangiare al ristorante cinese in più i cibi sono cotti e quindi non c'è il rischio. E poi anche c'è chi si preoccupa anche di acquistare prodotti cinesi, ma assolutamente non c'è nessuna evidenza attualmente che dica che i prodotti che vengono importati dalla Cina possono essere contaminati, come abbiamo detto, cioè comunque fanno un viaggio, poi stanno ore a temperatura ambiente, poi vuol dire che qualcuno ci deve starnutito, tossito sopra a questi oggetti, cioè voglio dire, ma
vabbè, insomma, comunque certo, però ecco, di guardare male le persone,
esatto,
perché
già ci sono stati degli episodi di intolleranza che io spero che siano veramente circoscritti a persone insomma di abbattere un livello culturale molto molto basso,
perché, insomma...
No, infatti non mi viene l'aggettivo, ma ecco, e spero che venga evitata appunto questa discriminazione soprattutto nei ristoranti verso la popolazione cinese, che non ha proprio nessun senso, e soprattutto se stiamo parlando di evidenze scientifiche assolutamente non ci sono. E volevo dire qualche un'altra cosa, ma mi sono dimenticata.
E io non so adesso.
Ah, no, ecco, scusa, sì, una cosa importante, perché probabilmente alcuni si chiedono: sì, vabbè, ma io comunque sia, certo, sia in Italia sia negli altri paesi, cioè, ma come faccio a proteggermi? Comunque sia, perché è chiaro che poi il modo per proteggersi sarebbe quello di diminuire la propagazione fino a zerarla del virus. E infatti in Cina poi probabilmente queste misure estreme che sono state prese dell'isolamento è perché, non essendoci un trattamento, non essendoci un vaccino, diciamo che il contenimento e l'isolamento è una delle misure che è molto estreme e rigide, che possono essere anche criticabili, ma insomma siamo di fronte a una nuova epidemia. E però cosa possono fare le persone per proteggersi? Allora, diciamo che ci sono delle misure precauzionali molto semplici da seguire, dei consigli veramente molto semplici. Innanzitutto, se e si hanno dei sintomi come raffreddore, tosse, la cosa importante proprio per evitare di disperdere il virus nell'ambiente e contagiare qualcun altro è quello di coprirsi sia il naso che la bocca quando si tossisce, si stannutisce, con o un fazzoletto o il gomito del braccio e non con la mano, perché comunque la mano, se poi non viene in qualche modo lavato, viene fatta un'igiene delle mani, è è facilmente trasmissibile dalla mano ad un'altra mano di un'altra persona. Quindi coprirsi col gomito, con fazzoletto, anche al limite con una mascherina, ma insomma qui soprattutto in un contesto come quello cinese ha più senso rispetto al nostro. Poi naturalmente, come ho detto, un semplice gesto che facciamo un po' tutti i giorni, che è quello dell'igiene delle mani, cioè lavarsi con acqua e sapone
e per un determinato numero di secondi, cioè una sciacquatina, e soprattutto c'è una procedura particolare,
allora,
che credo potete trovare.
Questa è una cosa molto importante su cui io poi sono molto abbastanza fissata sull'igiene delle mani. Che certo, con acqua e sapone, per esempio con acqua e sapone, il numero dei secondi in cui bisogna fare il lavaggio nelle mani con una certa tecnica, che se uno è interessato si può anche vedere sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è proprio uno schema, come si fa, anche esatto, basta cliccare su Google, le immagini escono. E quindi che con l'acqua e il sapone in realtà durano 40-60 secondi, altrimenti certo non è che uno c'ha sempre il sapone e l'acqua a disposizione in mezzo alla strada, però esistono queste soluzioni alcoliche che volgarmente vengono chiamate amuchina, però in realtà sono bottigliette che contengono alcol più altri componenti che sono l'acqua, alcuni hanno pure degli odori gradevoli, insomma, però ecco, fare un'igiene delle mani anche con queste soluzioni alcoliche per almeno 30 secondi, da 20, diciamo 30 secondi, sì, con una certa, insomma, tecnica.
Sì, che sono le stesse raccomandazioni usate per l'epidemia di influenza.
Ma diciamo
comunque
un po' per tutte. Ma sì, anche insomma, prima di mangiare, sì, dopo andare al bagno,
infatti,
so, veramente,
certo.
È proprio il gesto più semplice, la misura più precauzionale per evitare qualsiasi tipo di infezione.
Comunque ho trovato la percentuale è del 3% di mortalità adesso, poi ovviamente
certo.
non
sappiamo
potrebbe
come
evolvere, che mi sembra più o meno sia quella delle complicanze mortali di polmonite, insomma,
sì.
È quello, poi è la polmonite che ti uccide, non il virus in sé. Il virus è portatore di una malattia insomma, di problemi respiratori, colpisce le mucose, le viere, e poi
certo,
in situazioni particolari di debilitazione, diciamo così, o di comorbilità, può portare anche alla polmonite, come avviene anche da un comune raffreddore per una persona che magari è predisposta, diciamo così, no?
Certo. Poi vabbè, per finire, quello che si può fare per evitare, insomma, il contagio, comunque se si è malati in qualche modo, di contagiare gli altri, naturalmente è quello di evitare contatti stretti con persone che effettivamente sono malate, nel senso che poi non è detto che abbiano il coronavirus, però che hanno febbre, tosse.
Senti, tu dal tuo osservatorio pensi che così, insomma, così magari andiamo verso la conclusione, e poi comunque questa è una questione che è continuamente in divenire, come ci dicevi tu, quindi magari se quando si saprà qualcosa in più, per esempio ho letto adesso sul web che almeno il quotidiano La Stampa ieri diceva che non è detto, Lancet, questa prestigiosissima rivista, e anche Science, prestigiose riviste scientifiche, la prima proprio prettamente medica, e dicono che non è assolutamente detto che il paziente zero, come viene chiamato, venga da questo mercato di Wuhan, non è ancora acclarato, però insomma comunque adesso poi se vorranno farcelo sapere,
esatto, si sta girando da ieri, insomma, un po' questa notizia che effettivamente il caso zero, diciamo, non abbia avuto contatto con il mercato, non venga da quel contesto del mercato degli animali, però io sinceramente ancora su questo non ho letto niente di certo.
E poi l'individuazione del paziente zero è fondamentale,
è fondamentale,
no?
Per la catena epidemiologica,
per capire pure da dove ha avuto origine,
certo. E poi diciamo che c'è anche un'altra notizia che sempre viene da Lancet, che gira, ma in realtà anche quello che è il China's National Health Commission, la Commissione Nazionale di Salute Cinese, ha un po' lanciato, che il fatto che sembra, ma anche questo non è certo, naturalmente questo nei prossimi giorni sarà un po' più approfondito, lo speriamo, che il contagio del coronavirus potrebbe, insomma, condizionale, avvenire anche nella fase di incubazione, cioè quando una persona ancora non ha sviluppato i sintomi. E questo appunto io lo prendo ancora molto con le pinze, perché insomma
casi succede, per altri virus succede,
in realtà io avendoci esperienza per esempio nell'Ebola, questo assolutamente no, nel senso che
deve essere conclamata, ma
esatto,
anche le malattie,
cioè solo quando sviluppi i sintomi,
esatto,
puoi trasmette
poi
virus.
Quello lì sta in incubazione per,
certo,
il tempo eccetera,
quindi prendiamola un po' questa notizia,
certo,
aspettiamo i prossimi giorni, certo, per capire effettivamente se potrebbe
perché
esserci questa probabilità.
Perché è stata una delle prime cose che è stata detta. Comunque, concludendo, io temo che questo, già il pronto soccorso degli ospedali già scoppiano per conto loro. Io ho paura, già in Cina c'è un grosso problema rispetto a questo, hanno fatto arrivare nella città e anche medici, loro hanno questa organizzazione, medici militari, medici da un po' tutta la Cina, perché non ce la fanno, stanno costruendo un ospedale,
in una settimana, dicono,
perché non riescono, perché è chiaro che poi tutti quelli che hanno un po' di febbre, ma è comprensibile, vanno a farsi vedere, perché insomma, te la fai sotto.
La paura, certo, in Cina posso già comprenderla.
E qui ho paura che insomma, se poi si acclara un caso, questo che stanno analizzando, che adesso ancora non, probabilmente insomma non si sa, ne sono stati lanciati già allarmi su presunti casi in Italia che poi si sono rivelati appunto non
adesso
non
sono
veri.
Tutti i casi sospetti. Io la cosa, ecco, che forse che non so, può interessare delle persone, visto che tu hai il computer, casomai la confermiamo, è che se appunto uno torna dalla Cina e comincia dopo essere tornato, in quei 14 giorni che è il periodo in convenzione, sviluppa dei sintomi che possono essere febbre, tosse, difficoltà respiratoria, e allora naturalmente non farsi prendere al panico, però è stato attivato un numero dal Ministero della Salute che, se non sbaglio, casomai questo lo puoi confermare tu, è 1500, che è attivo, fa pubblicità al Ministero della Salute, ma mi sembra una cosa importante nel momento, appunto, per non farsi prendere dal panico, che uno può contattare per capire anche cosa fare, perché poi nel momento di panico che tu scappi, naturalmente io dico la prima cosa è prendere la precauzione di mettersi, forse in questo caso avendoci dei sintomi, una mascherina. Poi certo, al limite contattare o il medico di base se c'è, o il numero unico, il 112, prima di andare direttamente nel pronto soccorso, dove
sì, è 1500 1500.
Quindi anche insomma pensare che il fatto di andare in ambienti come un pronto soccorso, che sono, come sappiamo benissimo, oberati già di lavoro, a rischiare di insomma di essere a rischio, cioè di contagiare gli altri, insomma di al limite, ecco, di proteggersi con una mascherina naturalmente, in modo da evitare il contagio agli altri, e contattare il numero unico o se c'è il medico di base per capire cosa fare, insomma. E poi diciamo che tutti questi casi sospetti in Italia ovviamente devono essere confermati da
un
test.
Ma fino adesso quegli altri non sono stati confermati, è rimasto questo di Pistoia.
Non c'è nessun caso confermato, vedremo questo, però vengono confermati da dei test che vengono fatti uno dei laboratori più grandi a Roma, che si trova all'Istituto Spallanzani, che appunto con un metodo che va a studiare il genoma, cioè se è presente il RNA in questo caso del virus nelle secrezioni o nel sangue, vanno a capire appunto se è un caso confermato o sospetto.
Va bene, io se non vuoi aggiungere altro direi che possiamo chiudere così, magari passiamo all'altro argomento, rimanendo ovviamente, c'hai qualcos'altro che mi guardi? No. E magari sì, insomma, approfitteremo ancora di te, e magari se troviamo pure altri interlocutori molto volentieri, insomma, magari
sì
vediamo un po'.
Telefonate non mi sembra strano, no, ma aspettavo che arrivasse qualche telefonata.
Sì, non so, forse sei stata così chiara che non c'era bisogno di diciamo così. Va bene. Allora,
io intanto ringrazio a voi, e poi sempre un saluto caloroso, un abbraccio a tutti quelli e quelle che sono private della loro libertà.
Certo, e che ci ascoltano.